24 mattino con Giulia Crivelli.
Buongiorno, buon lunedì 30 dicembre, quasi finito questo anno. Buongiorno e benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore. Sapete, il Sole 24 Ore del lunedì ha lo stesso identico formato di quello degli altri giorni, ma i contenuti sono diversi, sono quasi sempre di approfondimento perché è di fatto un settimanale. E oggi l'apertura è un focus, come del resto anche abbiamo citato ieri il supplemento di 4 pagine, un focus sulla finanziaria. Tasse, aziende, imprese alla prova della riduzione del conto fiscale. La manovra punta sul maxi sconto IRES, quindi l'imposta appunto sulle società, e sulla semplificazione di transizione 5.0, con la riforma favoriti i riassetti societari. Tutto questo lo trovate a pagina 2 e a pagina 3, con appunto tutte le misure analizzate da Dario Acquaro e Giovanni Parente. E poi anche a pagina 3 c'è un'analisi firmata da Stefano Manzocchi: spianare la via agli incentivi per far fronte all'incertezza, quindi il tema 5.0. Anche a centropagina un articolo di Alexis Paparo, il titolo di un articolo di Alexis Paparo, che trovate poi a pagina 8, data center, nuove regole in arrivo. Data center, questi punti centri che dove ci sono i maxi computer che immagazzinano e gestiscono tantissimi dati, e ci sono nuove regole. Sappiamo che un tema è anche quello energetico, codice Ateco ad hoc e legge generale, anche perché sono previsti circa 50 progetti entro il 2026. Con il Sole 24 Ore, come ogni lunedì, l'esperto risponde, l'inserto che raccoglie appunto le risposte degli esperti del Sole 24 Ore ai quesiti arrivati in redazione. Ogni settimana c'è un tema, oltre a tutti gli altri divisi poi per sezioni. Il tema di questa settimana è l'annullamento del matrimonio, condizioni e motivazioni per la cancellazione. Ma ci sono anche focus sulle successioni e donazioni e sulle regole, sempre fonte di grande discussione, sul condominio. Il Corriere della Sera, qui cominciano le aperture un po' divise, insomma c'è chi apre sulla manovra, chi su Cecilia Sala, la giornalista del Foglio e autrice di podcast per Cora Media, arrestata il 19 di dicembre in Iran, prelevata nel suo albergo. Sempre più forti i legami ipotizzati, perché di certezze ce ne sono poche, tra l'arresto avvenuto 3 giorni prima a Malpensa, il 13 dicembre, di un uomo con cittadinanza svizzero-iraniana e appunto l'arresto e l'incarcerazione a Evin di Cecilia Sala. Secondo il Corriere della Sera, che parte da dichiarazioni arrivate dagli Stati Uniti, dal Dipartimento di Stato americano, Sala, l'Iran vuole lo scambio, chiesta la liberazione dell'uomo dei droni, così viene chiamato l'uomo appunto arrestato a Malpensa il 16 dicembre. Gli Stati Uniti a Teheran, rilasciate la reporter, la vita in carcere avrà un avvocato scelto dalle autorità. E il ministro degli esteri Tajani ieri ha, tra le molte dichiarazioni che ha fatto, c'è questa, sulla quale punta il Corriere della Sera: impossibile stimare i tempi del rientro. A centropagina la notizia che era già una breaking news alle 7 di ieri mattina, l'aveva data il nostro Giorgio Stefanopoulos da Roma, quella dell'incidente aereo in Corea. E naturalmente, passate 24 ore, c'è il tempo di analizzare e capire che cosa è successo. A centropagina sul Corriere della Sera l'ipotesi: impatto con uno stormo di uccelli, tutti i dubbi. Sul Corriere della Sera in prima pagina anche l'addio a Jimmy Carter, morto ieri a 100 anni, aveva anche ricevuto il premio Nobel, era stato eletto come presidente dei democratici nel 1976 e poi fu sconfitto nel 1980 da Ronald Reagan. su tutti i giornali trovate, ma avete sentito anche nel GR, la notizia della morte di Gianluca Di Gioia, morto al largo del Sataya Resort di Marsa a Lami, in Egitto, dopo l'attacco di uno squalo. Noi però ci lasciamo subito per un breve aggiornamento sulla viabilità.
24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon lunedì, grazie a tutti per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-6666 e soprattutto mi colpisce stamattina il messaggio di Carla, che dice che ascolta sempre 24 mattino, quindi naturalmente anche 24 mattino nella sua versione non legata alle festività, quella condotta da Simone Spezia, che tornerà il 7 gennaio a partire dalle 6:30 e Carla dice: vi ascolto sempre mentre porto a spasso i miei due cani. Vi segnalo, quindi la saluto, la ringrazio come sempre anche la fedelissima Laura e Corrado, che ci saluta dalla strada statale 36, questi fedelissimi ascoltatori che, oltre appunto all'ascolto, mandano anche messaggi. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, oggi vi segnalo quella della Gazzetta dello Sport, perché avete sentito come ultima notizia del GR l'esonero dell'allenatore dell'Inter, del Milan, scusatemi, e ovviamente è domina la prima pagina della Gazzetta dello Sport: Fonseca è finita, arriva con Seisao. E qui ci sono poi più almeno due pagine di approfondimento. Fonseca ha sfiduciato il club con Seisao, oggi arriva a Milano, contratto fino al 2026, staff di 5 persone, quindi tutti i dettagli. E poi un ritratto di Paolo Fonseca nella sua ultima serata da allenatore del Milan. Paolo: la strana serata, mi spiace, ho fatto tutto ciò che poteva. In conferenza stampa aveva detto: non so nulla, poi ha incontrato i dirigenti, vero, sono stato esonerato. E la citazione è: questa è la vita, comunque con la Roma meritavamo la vittoria, perché appunto ieri c'è stato un pareggio a San Siro tra Milan e Roma. Molto simile a quello del Corriere, il titolo di apertura di Repubblica: Sala, gli USA contro l'Iran, il caso diplomatico, il Dipartimento di Stato americano, l'arresto della giornalista ingiustificato, è una ritorsione, ora liberatela. E poi anche qui la citazione del ministro degli esteri Antonio Tajani: impossibile stabilire i tempi del rientro, incontro tra l'ambasciatrice e il vice ministro degli affari esteri iraniano. A centropagina una foto di Jimmy Carter con un ricordo di Paolo Garimberti: addio a Jimmy Carter, presidente per la pace. E anche sul Corriere sulla Repubblica la notizia del turista italiano Gianluca Di Gioia, che aveva 48 anni, attaccato da uno squalo, muore turista italiano. E poi un editoriale di Carlo Galli che torna sul tema e lo vedremo anche su altri giornali, di questa novità, se volete, degli incroci tra tecnologia e politica, incarnati, se vogliamo, anche dalla figura di Elon Musk. Con la Repubblica oggi anche il supplemento dedicato all'economia, alla finanza, Affari e Finanza. Il 2025 viene definito l'anno di Trump. Mercati, valute, materie prime. Le mosse del presidente americano avranno un impatto decisivo sull'economia globale, sugli equilibri geopolitici. La grande sfida è con la Cina e l'Europa rischia di rimanere schiacciata. È un tema che si è più volte evocato, questo dell'Europa come vaso di coccio tra Stati Uniti e Cina, e vedremo, speriamo naturalmente che non sarà così. La Stampa, anche qui titolo a centropagina molto simile a quelli di Corriere Repubblica: Iran, Sala arrestata per ritorsione. Ma subito sotto la testata, quindi forse il titolo che possiamo definire principale, è dedicato all'allarme natalità che resta. E però, analizzando la manovra, scrive La Stampa, per i bebè solo 330 milioni. Il ministro dell'economia Giorgetti è tornato a dire: un paese che invecchia non ha futuro, le associazioni chiedono più risorse per invertire il trend. C'è un'analisi di Marianna Filandri: se vogliamo più figli occorre alzare i salari. Un e poi richiamate in prima pagina, anche lo trovate anche sugli altri giornali, ci sono già anticipazioni sul discorso, il tradizionale discorso dell'ultimo dell'anno che terrà il presidente Mattarella. Appunto, io aspetto di sentire le sue parole più che avere queste scarne anticipazioni. Sarà il decimo anno consecutivo di discorsi di Sergio Mattarella e lo ascolteremo a Reti Unificate domani sera intorno alle 20:30. A centropagina una foto del turista ucciso Gianluca Di Gioia in Egitto, ucciso dallo squalo, e poi anche La Stampa ricorda Jimmy Carter. Addio a Jimmy Carter, presidente americano e Nobel per la pace, aveva 100 anni, in questo caso il ricordo è affidato a Alan Friedman. Ma è davvero a pagina 3 molto interessante l'analisi di Marianna Filandri sulla questo inverno, addirittura per l'Italia si parla di glaciazione demografica, e si parla anche del fatto dell'età media di chi lavora, svantaggiati anche al lavoro, il paradosso dei giovani italiani. Il numero degli occupati sotto i 35 anni è sceso di 2 milioni in 20 anni e poi contratti a termine e salari bassi, eppure sono una risorsa sempre più rara. E anche qui un gender gap, quindi una differenza di condizioni tra donne e uomini. Le donne hanno condizioni peggiori dei coetanei, anche se laureati. Migliora invece la situazione degli over 50, raddoppiato il numero di chi ha un impiego. C'è anche un box sulle dichiarazioni via social di ieri del ministro dei trasporti Matteo Salvini, nonché leader della Lega, nonché vice premier. Ha asserito che con il nuovo codice della strada entrato in vigore 20 giorni fa sono già diminuiti gli incidenti, e poi è tornato sul suo cavallo di battaglia, l'azzeramento della legge Fornero. Ricorderete che in campagna elettorale, prima delle ultime elezioni, aveva detto sarà la prima cosa che farò se andrò al governo, e se non lo farò sarete autorizzati a spernacchiarmi. Mi sembra che avesse usato questo termine. Come sappiamo, la legge Fornero non è stata eliminata. E oggi tra l'altro c'è un'intervista a Elsa Fornero che poi vi citerò. Il Messaggero apre sulla strage in Corea con questo Boeing 737 della JUR, una compagnia low cost coreana, che si è schiantato in fase di atterraggio. Su 181 persone a bordo sono morte in 179, si sono salvati solo due assistenti di volo perché erano seduti proprio in coda all'aereo. A centropagina anche la foto di Gianluca Di Gioia, che era di origini romane anche se viveva all'estero. Tragedia a Marsal Alam, c'è anche un ferito. E poi ennesima intervista del ministro del Made in Italy e dello sviluppo economico Adolfo Urso. In questa intervista oggi si concentra in particolare sui temi energetici, e il Messaggero intitola l'intervista "Guerra del gas, bollette su", e Urso che dice "Torniamo al nucleare". E si esprime anche ancora sulle norme dell'Unione Europea, e per quanto riguarda le auto ribadisce le regole dell'Unione Europea sono peggio dei dazi. Vi segnalo La Nazione, che poi è uno dei tre quotidiani che fanno parte, insieme al Giorno e il Resto del Carlino, del quotidiano nazionale. E a centropagina una foto di Gianluca Di Gioia diversa da quella degli altri giornali. Qui sta accarezzando due cammelli, ucciso dallo squalo. Ma il titolo principale è simile a quelli di Corriere, Repubblica e Stampa: gli USA, l'Iran, rilasciate la giornalista. Poi all'interno naturalmente c'è molto spazio col fatto di cronaca che è avvenuto alle porte di Firenze, di cui avete sentito anche nel GR il ragazzo di 17 anni ucciso. Il Foglio, come sempre al lunedì, come possiamo dire, avvolge il dorso principale in un altro quartino e la copertina è affidata a Macox. E in questo caso c'è un disegno molto divertente di Sergio Mattarella, questa volta con i piedi sulla sua scrivania. Ah, ma io stavolta il messaggio lo faccio così. Piedi sul tavolo, tanto a questi non gliene frega niente, da un orecchio gli entra e dall'altro gli esce. Il cazziatone di fine anno, effettivamente Sergio Mattarella non soltanto nel discorso di fine anno fa sempre dei rilievi così, diciamo così, teoricamente molto condivisibili e poi spesso disattesi. La prima pagina però vera e propria del foglio fascicolo principale del foglio del lunedì, che è sempre un approfondimento, è un articolo di Luca Gambardella inviato in Siria, tra le ossa della Siria. E racconta appunto Luca Gambardella lavora al Foglio dal 2014, scrive soprattutto di Medio Oriente e in questo viaggio, in questo reportage dalla Siria, racconta gli incontri che ha fatto. I siriani ricostruiscono memoria e futuro tra le fosse comuni di Tadamon e le gabbie di Sednaya, aspettando un'inchiesta internazionale sull'orrore di Assad. Siccome abbiamo ricordato, Cecilia Sala scrive per Il Foglio, oltre a essere autrice di podcast per Cora Media. Ci sono due articoli dedicati a Cecilia Sala oggi sul Foglio. Cecilia Sala ha dato speranza agli italiani, ci dice Azzarna Fisi, e racconta appunto la giornalista del Foglio Chiriatti di questo colloquio con Azzarna Fisi, che è una scrittrice molto famosa. Forse il suo libro più famoso è Leggere Lolita a Teheran, pubblicato da Adelphi, e da molti anni è in esilio e da molti anni tra l'altro questo libro è appena diventato un film, da molti anni è una attivista per i diritti delle, in particolare delle donne a Teheran. E poi c'è un articolo di Giuliano Ferrara, fondatore del Foglio, Vita, Donna e Libertà, Cecilia Sala e le sue sorelle di avventura. Nel carcere di Evin sta una persona che non fa sconti nella propria percezione del bene e del male, ma è e si sente parte del mondo che origina il suo sguardo professionale e personale. Le frontiere del fanatismo possono quasi nulla contro la sua volontà di sapere, dice appunto il direttore del giornale per il quale Cecilia Sala scrive. Il Giornale, a centropagina, una foto di Cecilia Sala, gli Stati Uniti, Sala ostaggio politico nelle mani degli Ayatollah. E qui vi segnalo, e lo vedremo dopo la pausa in cui sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo, due opinioni diverse sulla vicenda di Cecilia Sala. Una è di Vittorio Feltri, editorialista del Giornale di cui è stato anche direttore, e l'altra è di Fausto Biloslavo, giornalista del Giornale. Uno la critica, Vittorio Feltri, non ha tenuto conto dei rischi ed è una colpa, e l'altro la difende, ha seguito tutte le regole, inutili le discussioni. E appunto dopo la pausa vi leggerò brevi stralci di questi due articoli che iniziano sulla prima pagina del Giornale e poi proseguono a pagina 8, ma come vi dicevo ci fermiamo qualche minuto.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buon lunedì da Giulia Crivelli. Grazie ancora agli ascoltatori, a chi sta mandando messaggi al 349-238-66. Ringrazio in particolare Angelo, che ha mandato un messaggio vocale e giustamente dice: anche se non ho il cane, anch'io vi ascolto da tantissimi anni, da Ravenna. Quindi grazie Angelo, grazie davvero a tutti. A Filo, che dice: quindi noi possiamo arrestare gli iraniani e loro non possono arrestare noi. Ricordo che se facciamo riferimento all'iraniano, la persona di cittadinanza doppia svizzera iraniana arrestata a Malpensa il 16 dicembre su richiesta delle autorità americane, le accuse sono molto chiare. Gli americani lo accusano di terrorismo. Ricordo che invece a Cecilia Sala, i motivi per i quali Cecilia Sala è stata arrestata, prelevata nel suo albergo e poi portata nel carcere di Evin, non ci sono ancora le accuse, quindi ci sono delle differenze se ci fermiamo esclusivamente a questi due casi. Ma vi dicevo, a proposito di Cecilia Sala, Vittorio Feltri scrive: Cecilia Sala si è avventurata in un paese, l'Iran, in cui vige un regime totalitario di stampo islamico fortemente oscurantista che esercita il potere per mezzo per mezzo del terrore, di cui le prime vittime sono le donne. Ricordo altresì che dal settembre 2022, in seguito all'uccisione di una ragazza curda colpevole di non indossare correttamente il velo, Mahsa Amini, il medesimo paese è stato attraversato da una rivolta sociale che l'autorità ha represso mediante violenze di ogni tipo, bagni di sangue, arresti, bastonate, mortali, stupri, una macelleria di migliaia di esseri umani. Possiamo forse credere o ipotizzare che Sala non fosse a conoscenza della situazione locale? E poi conclude Vittorio Feltri: Cecilia Sala è nei guai per causa sua, ossia a causa della sua condotta superficiale, della sua avventatezza, della sottovalutazione da parte sua dei rischi, della sua inesperienza, poiché, e questa storia lo mostra con evidenza, non basta viaggiare spesso o essere già stati in certi luoghi per prendere la patente di esperti. E ancora, salveremo la pelle di Sala, la riporteremo a casa, faremo di tutto per la nostra concittadina, la rivogliamo qui, di sicuro non la abbandoneremo in Iran, ma quei colleghi che già la esaltano, facendone una specie di idolo, faccio presente che non siamo al cospetto di un genio, qui Vittorio Feltri. Invece Fausto Biloslavo, che la difende, scrive: una decina d'anni fa Cecilia Sala ha sbagliato sui Marò detenuti in India. Ieri il giornale intervistava uno di quei due Marò che, ricordava, ci ha criticati all'epoca, ma io ora la difendo, anzi vorrei essere al posto suo. E prosegue Biloslavo: anche se ognuno è libero di esprimere le sue opinioni, giuste o meno che siano, adesso siamo noi obbligati a non sbagliare in una vicenda così delicata. Le polemiche strumentali o ideologiche non servono a nulla, anzi possono risultare dannose. Quello che conta ora sono idee chiare senza tanti fronzoli. Cecilia è una giornalista italiana, ostaggio degli iraniani, che va riportata a casa, punto e basta. E anche qui vi leggo la conclusione. Lo stop alle polemiche dannose o ai deliri e il plauso alla ferma linea bipartisan può solo aiutare a sbrogliare la matassa. Non solo bisogna abbassare i toni, ma pure i riflettori, aiutando chi lavora in maniera necessariamente discreta per risolvere il caso. Per dibattiti e polemiche ci sarà tempo, ci sarà sempre tempo quando Cecilia torna a casa. Quindi, appunto, due opinioni opposte. Come spesso devo dire, abbiamo sentito in questi giorni, ieri mi ha molto colpito l'intervento di Francesco Merlo, editorialista della Repubblica, che sostiene fin dal giorno in cui si è saputo dell'arresto e di incarcerazione di Cecilia Sala che è stato sbagliato tenerlo nascosto. Non so, io non ho opinioni né certezze, come sempre, né su questo fatto né su tanti altri, però appunto ci sono tante persone che stanno ragionando e esprimendo opinioni molto nette sulla vicenda. Il Fatto Quotidiano torna sulla manovra, famiglie, pensioni e lavoratori. Ecco tutte le bugie del governo, le promesse tradite su natalità, tagli di tasse, salari e assegni più alti. Vi segnalo dalla prima pagina del Fatto, poi lo vedremo dopo, come sempre al lunedì, un approfondimento che si chiama Il Fatto Economico e oggi è dedicato alla industria delle armi. Una grande abbuffata per i produttori di armi, ordini, ricavi e profitti, nuovi record dei colossi e crescita globale del settore, rialzi stellari in borsa, soprattutto in Asia ed Europa, e adesso pesa l'effetto Trump. Domani, come sempre, due titoli principali in prima pagina divisa a metà con due titoli. Il primo, Stati Uniti, Sala usata come leva politica, le donne iraniane contro il regime. E subito sotto invece, con tra l'altro questo titolo è corredato da una foto della suprema autorità iraniana ricorda il Domani che nei confronti di Cecilia Sala non sono ancora state formalizzate le accuse. Secondo il Domani, da Teheran stanno attendendo gli sviluppi da Italia e Stati Uniti. Subito sotto, una invece con una foto di Elly Schlein, PD e popolo, per Schlein è l'anno decisivo. La segretaria ha consolidato il partito, gli ha ridato la connessione sentimentale con il suo elettorato, scrive Daniela Preziosi, ma il centro-sinistra deve diventare alternativa credibile, se no il PD resterà una minoranza di successo. Il 2025 sarà cruciale per i Dem e per il cosiddetto campo largo. Libero, foto di Cecilia Sala su sfondo rosso, sequestrata in Iran, ma accusano gli Stati Uniti e Meloni. Proteste PD, Movimento 5 Stelle, presidio di fronte alla prefettura, attacchi agli americani. La sinistra non riesce a prendersela con il regime. E l'articolo, l'editoriale di Daniele Capezzone, vice direttore di Libero, non trovano mai l'indirizzo degli Ayatollah. Sul prospettive del 2025, il Libero si concentra sugli scioperi già annunciati dalla CGIL e da altri sindacati. Il buon 2025 di CGIL soci, programmati 45 scioperi. La campagna dei sindacati contro il governo continua. E poi un riferimento alle dichiarazioni di Matteo Salvini fatte via social ieri, morti calati del 25% col nuovo codice della strada. La Verità invece punta il dito contro un editoriale pubblicato da Avvenire. PM Vescovi, alleanza pro clandestini. Avvenire fa scrivere un editoriale all'accusatore di Salvini, cioè il PM patronaggio, che ordinò lo sbarco dalla Open Arms. La soluzione del ministro è un amaro spartiacque, è una citazione dell'editoriale di questo pubblico ministero. Ora questo non sarà più un paese accogliente e rispettoso dei diritti, un intervento ideologico di chi invece dovrebbe essere super partes. A centropagina una foto del governatore, del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che è intervenuto sulla vicenda del malato che aveva bisogno di un intervento cardiochirurgico, ma che non l'ha potuto avere perché non si era vaccinato. È una vicenda raccontata da Quattro Giorni dalla Verità. Alessandro Rico oggi, con appunto in prima pagina e una foto di Massimiliano Fedriga, il solito Fedriga col medico e col PD contro il malato non vaccinato. A centropagina La Verità riprende parte della trasmissione di ieri di Report, che ha avuto due temi principali. Uno sono nuove rivelazioni sulla successione degli Agnelli, e l'altra riguarda invece Oscar Farinetti, fondatore di Italy, una delle sue ultime imprese in ordine di tempo, ma anche di Fico, fabbrica italiana contadina, che è stato un fallimento per stessa ammissione poi di Farinetti. Sistema Emilio Romagna per salvare gli amici, così La Verità considera le rivelazioni fatte ieri sera. Farinetti su Fico l'ho sparata grossa, ma Report rivela che a mettere al sicuro gli investimenti di Coop e banche ci pensa il comune di Bologna, con una speculazione edilizia da 2500 alloggi più lo stadio di calcio. Sicuramente, che trovate tutto a pagina 5, non è una vicenda chiarissima e non è neanche una bella vicenda, anche perché appunto Fico è fallito come progetto. Era questo grande centro a Bologna, appena fuori Bologna, dedicato alle varie eccellenze gastronomiche italiane. Adesso tra l'altro c'è un'altra iniziativa che si chiama Grand Tour, scrive La Verità. Adesso Fico sarà sostituito dal Grand Tour Italia, che rappresenterà un viaggio nel bel paese e nelle regioni. In questo nuovo progetto Farinetti avrebbe investito 11 milioni, mentre in Fico ne aveva investito uno solo, gli altri erano arrivati da altri investitori. Al momento del lancio di Grand Tour, in maggio, Farinetti aveva assicurato: non abbiamo mai ricevuto un contributo pubblico, mai, la città di Bologna non ha mai dato soldi, la regione non ha mai dato soldi, ma i giornalisti di Rai 3 hanno obiettato: soldi pubblici no, ma un'area da 100.000 metri quadri valutata a 60 milioni di euro sì, tutto patrimonio pubblico. Insomma, una vicenda con ancora delle ombre. E con questo però torniamo sul Sole 24 Ore per altri approfondimenti che vorrei segnalarvi. Da una parte i dossier europei che riguardano molto da vicino l'Italia, Marta Casadei, Bianca Lucia Mazzei e Riccardo Sorrentino a pagina 6 spiegano difesa, competitività, stabilità e migrazioni, le sfide dell'Unione Europea per il 2025, al via un anno determinante per l'Unione Europea che punta a ridurre la propria dipendenza dall'estero su più fronti. Poi un'altra pagina interessantissima, curata in questo caso da Margherita Ceci e Serena Uccello, sui rischi che corrono i siti archeologici per via delle guerre. Così la guerra mette a rischio arte e reperti. Sono 56 le aree monitorate dall'UNESCO, quindi dall'ONU. Nonostante il diritto internazionale, nello scontro tra Russia e Ucraina sono stati già distrutti 343 beni. E c'è un riferimento al quadro internazionale che appunto dovrebbe tutelare i beni, i siti archeologici anche durante i conflitti. Addirittura la prima convenzione risale al 1954, convenzione dell'AIA, con cui si stabilirono le misure per la tutela dei beni culturali in tempo di pace e in caso di conflitto. Ma poi alla fine, questo è confermato dall'intervista a Cristina Toneghini, archeologa, alla fine questi attacchi proseguono, anzi l'opinione di questa archeologa è che attaccare le aree protette è uno strumento di geopolitica. Vi segnalo anche, come ogni lunedì, le pagine Scuola 24. Eugenio Bruno e Claudio Tucci raccontano nuova spinta al modello 4 più 2 con più risorse in manovra, cioè questo riguarda la filiera tecnica e professionale a regime, il modello di 4 anni di superiori e 2 negli ITS Academy, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene grazie soprattutto agli approfondimenti di Maria Piera Ceci e ai suoi viaggi nelle ITS Academy. Le scuole già autorizzate non devono ripetere la domanda. Nella legge di bilancio 15 milioni per i campus. E poi un approfondimento invece, anche qui si tratta di pagine che escono sempre all'interno del Sole 24 Ore del lunedì sul settore immobiliare, queste pagine si chiamano Real Estate 24, Laura Cavestri, anche qui guardando al 2025, mercato in graduale ripresa, affitti e prezzi ancora in crescita. Dal Corriere della Sera vi segnalo, perché ieri il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha dichiarato che la Russia è pronta a ritirare la moratoria internazionale sui razzi a medio e corto raggio, e c'è una infografica che spiega quale sia a oggi, per quello che si può sapere, l'arsenale russo. La Russia, nonostante avesse promosso una moratoria unilaterale, ha lanciato il nuovo missile Oreshnik contro l'Ucraina a novembre, annunciandone l'inizio della produzione in serie a proposito di industria delle armi. L'intesa sui missili a breve e media gittata del 1987 aveva l'obiettivo di eliminare i missili balistici e cruise di medio o corto raggio lanciati da terra, sia armati in modo convenzionale che con testate nucleari. E Giuseppe Sarcina spiega sempre sul Corriere della Sera: ordigni puntati sull'Europa con navi e sottomarini, così ora si è compiuto il ritorno alla guerra fredda. Già nel 2023 Mosca aveva sospeso il trattato New Start. Dal Corriere della Sera anche naturalmente il ricordo di Jimmy Carter, che viene definito il presidente della pace. Fu alla Casa Bianca solo per un mandato, abbiamo ricordato, sconfitto da Reagan nel 1980, e però è considerato l'artefice, da qui presidente della pace e poi premio Nobel per la pace, degli accordi di Camp David sottoscritti dal presidente egiziano Sadat e dal primo ministro italiano Begin nel 1978, che condussero al trattato di pace tra Egitto e Israele. Noi ci fermiamo però ora per un secondo aggiornamento sulla viabilità.
24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buon lunedì, grazie sempre per l'ascolto, per i messaggi, in particolare a Eugenio che giustamente mi ricorda, lo sbaglio anch'io, che la pronuncia corretta di report è report, non report come ho detto prima io, quindi report, accento sulla O. Ricordiamocelo, insomma, se ci riusciamo, è sempre giusto appunto cercare di pronunciare correttamente le parole straniere. Su Jimmy Carter vi segnalo anche il ricordo di Federico Rampini: curò l'America del Watergate, cioè lo scandalo che prende il nome dall'albergo dove fecero irruzione emissari di Nixon, diciamo così, era il quartier generale della campagna democratica, e poi l'America soffrì molto per quello scandalo che gettò un'ombra appunto sui metodi della politica americana. Nixon, per evitare l'impeachment, si dimise e subito dopo di lui poi appunto arrivò Jimmy Carter, curò l'America del Watergate, ma finì travolto dalla crisi iraniana e fu anche un precursore dell'ambientalismo, così scrive Federico Rampini. Dal Corriere della Sera vi segnalo anche un'intervista al Presidente del Senato Ignazio La Russa, ha concesso un'intervista anche al Giornale. In questa intervista Fabrizio Caccia torna sullo scambio di battute non proprio piacevole da ascoltare tra lui e Matteo Renzi 2 giorni fa in Senato, ma oltre alle considerazioni su quell'episodio che trovate anche nell'intervista concessa ora a Borselli del Giornale, mi ha colpito questa risposta. Renzi le ha dato del camerata e La Russa risponde: cercava la rissa, sinceramente, però sapendolo bravo nell'invettiva mi aspettavo qualcosa di più originale, l'ho trovato un segno di decadimento, chissà quando avrà la mia età, perché Matteo Renzi, con ironia anche qui discutibile, Matteo Renzi ha 49 anni, Ignazio La Russa ne ha 77, Matteo Renzi si lamentava per i rumori e diceva forse non li sente, come dire, siccome lei ha 77 anni non ci sente bene. Ma al di là di questo, appunto, La Russa dice a Fabrizio Caccia: volete la verità? E Fabrizio Caccia dice: prego. Sabato in aula c'era una disattenzione totale mentre Renzi parlava, difendendo, io dico pure legittimamente, i suoi redditi guadagnati all'estero, e l'ha mandato in bestia proprio questo fatto che c'era la diretta Rai e i senatori non stavano a sentirlo. E qui c'è il passaggio che mi ha più colpito: anzi, entravano e uscivano come succede durante l'80% degli interventi. Quindi veniamo a sapere che i rappresentanti da noi eletti al Senato, nell'80% dei casi, secondo La Russa, entrano e escono mentre i colleghi intervengono. Bello! Dopodiché poi votano, essendo entrati e usciti e senza aver ascoltato con attenzione gli interventi. A me questa cosa, tutte le volte, questa superficialità di chi ci rappresenta quando viene raccontata, mi colpisce moltissimo. Vi segnalo, ci sono molti esperti interpellati su quello che è successo in Egitto, l'attacco dello squalo e la morte turista italiano Gianluca Di Gioia, e vi segnalo la ricercatrice del CNR Emanuela Fanelli che dice, racconta Alessio Ribaudo: possono mordere per capire se siamo una fonte di cibo, ma accade molto raramente, perché sicuramente questi fatti fanno molto notizia, però appunto se si va poi a vedere non succede così spesso. Chiede Alessio Ribaudo una domanda che ricorre spesso, pensiamo solo a quanti film sono stati fatti sugli squali: perché la paura degli squali è così diffusa? E l'esperta del CNR risponde: perché è stata costruita un'immagine distorta, film come lo squalo hanno alimentato il panico, in realtà sono animali schivi e poco aggressivi, anzi sono minacciati direttamente dalla pesca e indirettamente da quella intensiva che riduce le loro fonti di cibo, in più l'inquinamento altera i loro habitat, questo li spinge sempre più vicino alle coste aumentando il rischio di interazioni. Vi segnalo una bellissima intervista di Massimo Sideri, inviato a Ginevra, a Fabiola Gianotti, che è la direttrice del Centro Europeo di Ricerche Nucleari a Ginevra. È un posto incredibile, è un lungo 44 metri nel rivelatore, in particolare il rivelatore di particelle Atlas che si trova in questo centro, lungo 44 metri, pesa 7.000 tonnellate, e a questo rivelatore di particelle partecipano oltre 6.000 membri, di cui 3.800 fisici, che appartengono a 257 istituti di ricerca di 42 nazioni diverse. E Fabiola Gianotti, che oggi ha 65 anni, laureata in fisica e dal 2016 dirige il CERN di Ginevra, dice, racconta a Massimo Sideri: a 17 anni mi ispirò Marie Curie. L'annuncio del bosone di Higgs sembrava un concerto rock, quindi racconta appunto quando per esempio si annunciò quell'importante scoperta, e sulla sua scoperta dell'amore per la fisica, a domanda di Massimo Sideri: ma Fabiola Gianotti come ha scoperto la fisica? Risponde: da bambina la sera passavo ore con il naso all'insù a guardare il cielo stellato. A 17 anni lessi una biografia di Marie Curie. È stata una svolta, ho capito che la fisica mi avrebbe permesso di trovare risposte alle mie domande, ed è stato così. Ai giovani dico: la ricerca in tutti i campi è bellissima. Per me non c'è niente di più affascinante che contribuire con il nostro lavoro quotidiano ad accrescere le conoscenze dell'umanità, senza contare che la scienza è assolutamente essenziale per affrontare i problemi globali attuali, dal cambiamento climatico all'energia, alla protezione dell'ambiente, per citarne solo alcuni. Vi segnalo un aggiornamento di cui avevamo parlato di questa vicenda anche ieri, dalla Georgia. Luna De Bartolo, per esempio, sulla Repubblica racconta: la presidente europeista Zurabcivili lascia il palazzo difesa dalla folla, porto con me bandiera e legalità. Perché ieri il presidente filorusso, il premier filorusso Kavelashvili ha giurato, da capo dello Stato, quindi presidente, ha prestato giuramento ieri in Parlamento. Tra l'altro una cerimonia credo per la prima volta a porte chiuse, perché appunto si svolgeva in un clima di particolare tensione. Avrete sentito sicuramente degli incidenti sulla pista di Bormio, la pista di sci. Repubblica ha due articoli. Uno di Cosimo Cito, intitolato "Caduta libera in pista, lo sci diventa estremo, materiali sotto accusa", e poi c'è un'intervista a Christian Ghedina, che vinse 13 gare in Coppa del Mondo, e sulla questa pista, la Stelvio di Bormio, dice: come un rodeo, per restare in piedi fino alla fine servono nervi, forza e fortuna. Che ricordi ha della Stelvio di Bormio? Chiede Cosimo Cito. Non è mai stata la mia pista preferita, io adoravo Kitzbühel. Bormio è invece simile a Wengen, lunga e stressante dall'inizio alla fine, un tracciato in cui devi scendere sempre mentalmente e fisicamente almeno al 95%, non ha momenti morti, devi essere presente sugli sci, attivo, e la scarsa luce è un altro fattore determinante. Anche la Streif di Kitzbühel ha un lungo tratto di scorrimento in cui puoi un minimo rilassarti, la Stelvio no, è una delle più belle ma ti devasta. E su questo Repubblica anche un altro articolo all'interno delle pagine dedicate alla Milano e la Lombardia. Bormio oltre le accuse, perché i responsabili di questa pista sono stati accusati di non averla preparata al meglio, e siccome questa pista sarà anche una delle piste su cui si correrà nelle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, Bormio oltre le accuse, scrive Luigi Bolognini, per le Olimpiadi saremo perfetti. Sul tema della Georgia ci sono due pagine anche sulla Stampa. Georgia più vicina a Mosca, giura il nuovo presidente, ma dalla piazza si alza lo slogan "non finisce qui". E sono appunto due pagine con un articolo di Monica Perosino, l'ex calciatore Mikhail Kavelashvili, che è un ex calciatore diventato politico di destra estrema, sostenuto dal partito al potere filo Mosca e sempre più autoritario, è stato eletto per la prima volta senza voto popolare da un collegio monocolore, perché il tema in questo caso è anche che appunto è cambiata la legge elettorale a questa tornata. Dalla Stampa vi segnalo un intervento di Don Mattia Ferrari, che spesso interviene sulla Stampa, e oggi il suo intervento è intitolato «Le deportazioni in Libia e Tunisia producono solo morte e sofferenza. Il cinismo degli accordi dell'Italia e dell'Europa con i due paesi espone i migranti alle violenze delle milizie. Il dramma è anche l'indifferenza dei cittadini dell'Unione che preferiscono il benessere alla difesa dei diritti». E anche qui bilancio del 2024, calano gli sbarchi ma i morti in mare sono più di 1.400. Un interessante approfondimento sull'industria dell'auto. Abbiamo visto l'opinione del ministro Adolfo Urso, che dice: sono più pericolosi per l'industria dell'auto le norme dell'Unione Europea rispetto ai dazi. E su questa questione dei dazi, Giovanna Locatelli sulla Stampa scrive: Automotive, la Turchia apre alla Cina e si propone come scorciatoia anti-dazi. Un concessionario, tra l'altro c'è la foto di un concessionario BYD a Shanghai, BYD, BYD è questo produttore, questo marchio di auto elettriche, che è il primo in Cina e sta conquistando anche l'Europa. Qui in Italia qui a Milano c'è una sorta di showroom proprio in Piazza Duomo, e tra l'altro c'è la foto anche della costruzione di un impianto sempre di BYD in Brasile, che è un'altra tappa della strategia globale di questa casa automobilistica. L'intervista di Adolfo Urso comunque la trovate, fatta da Francesco Pacifico, pagina 11 del Messaggero. Senza energia non si cresce, l'Italia tornerà al nucleare. Sull'auto la partita con l'Unione Europea non è ancora chiusa. Ultimissima segnalazione prima di lasciare la parola a Enrico Pagliarini per il GR delle 8, vi segnalo un'inchiesta molto interessante sul Quotidiano Nazionale a proposito di energia, qui l'energia solare nel senso dei campi agrivoltaici, scontro sui campi agrivoltaici, una foresta di pali nei prati, i sindaci in pianura padana, stop ai mega impianti. Magari vi racconterò qualcosa di più nella coda di rassegna stampa dopo il GR delle 8. In ogni caso, ancora una buona giornata da Giulia Crivelli e un grazie fin d'ora a Pietro Lacorte in regia.